Benvenuti a quanti siete oggi convenuti in questa Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata per il 22° sabato mariano della serie dedicata alla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa con Maria. È il tema del Sinodo dei Vescovi che si è concluso in ottobre scorso. Un cordiale augurio anche a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Siamo in pieno corso del mese di maggio, mese dei fiori, mese tradizionalmente dedicato alla Vergine Maria, il fiore più bello di tutto il creato, la Madre di Dio, la dolce Madre nostra, che preghiamo di benedire domani, quinta domenica di Pasqua, e giorno dedicato alla mamma, di benedire tutte le mamme della terra, soprattutto quelle che hanno sofferto e ancora soffrono, come lei sul Calvario, per la morte dei propri figli. Tiene oggi la lezione del sabato uno dei più rinomati professori di esegesi mariana, il padre Aristide Maria Serra, servo di Maria, specialista dell'Antico e del Nuovo Testamento, e della letteratura ebraica intertestamentaria, ma grande cultore anche dei padri della Chiesa e dei suoi massimi scrittori. E li ha recentissimamente diretto e portato a compimento il primo volume in collaborazione della storia della Mariologia. Laureato al Pontificio Istituto Biblico, da tanti anni insegna esegesi alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum. Le sue pubblicazioni mariologiche e scrittoristiche sono innumerevoli, di grande originalità. Soltanto nell'elenco nostro del Mariano ne abbiamo 177 numeri, libri, articoli, le sue presenze a tutti i convegni. Viene già ieri, ha concluso una serie di conferenze, ecco il tema paolino sull'argomento Nato da donna, uno dei testi, diremo il testo primo, che parla, sia pure indirettamente, della Vergine Maria. Scritto moltissimo e ha raccolto anche le sue pubblicazioni in vari e grossi volumi. Qui con noi abbiamo pubblicato insieme Maria a Cana e presso la Croce. Oggi, per farci quasi meglio comprendere la figura evangelica di Maria, donna ebrea e gloria di Israele, il padre Serra ci introduce nelle prefigurazioni di Maria nell'Antico Testamento, quasi accompagnando il Papa nel suo pellegrinaggio di pace in Israele. Grazie, padre Aristide, per tutto quello che hai fatto e continui a fare per una più profonda conoscenza della Madre del Signore. Grazie della tua sempre squisita amicizia con noi e grazie per quello che oggi ci trasmetterai. Noi ti ascoltiamo con sempre attento, grato e vivo interesse.
Sorelle, fratelli, buonasera. Mi sentite? Sicuro? Allora iniziamo la marcia con un caloroso ringraziamento a tutti voi, a tutte voi che avete perseverato in questa meravigliosa iniziativa dei sabati mariani. Quanti secoli conta? Perché oggi, ecco, oggi è un anno dinanzi al Signore, sono come 1000 anni, direbbe il Salmo 94. E davvero è cospicuo il numero di anni che hanno ritmato questa provvidenziale iniziativa. Quindi grazie a tutti voi, sorelle e fratelli, grazie in particolare al padre Ermanno, alla comunità delle sorelle qui di via della Madonna, qui. E padre Ermanno che ha tagliato il traguardo della 80ª primavera è sempre più agile delle gazzelle, quindi auguriamo a lui che possa perseverare in questa sua meravigliosa corsa, tanto, tanto improntata all'entusiasmo. L'entusiasmo conta molto, anch'io vecchiarello di 72 primavere, mi accorgo di un fatto, quando una persona specialmente un fratello, una sorella di vita consacrata, è entusiasta, vuol dire che ama, ma ama il Signore. La nostra fede non è un libro, ma è una persona. Per noi credere significa innamorarci di Gesù, essere entusiasti di Lui. Quel giorno Gesù chiese a Pietro non tanti 10 comandamenti o i precetti generali della Chiesa, ma chiese a lui: Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu? Questa è la domanda risolutiva che vorremmo fare nostra anche questa sera, per riaffermare la nostra dedizione incondizionata, il nostro abbraccio, la nostra scelta, vocazione entusiasta per la persona del Signore, alla quale è così intimamente legata la persona della madre sua e madre nostra. Allora veniamo direttamente al nostro argomento, le prefigurazioni mariane dell'Antico Testamento. Capite, il tema è a rischio e fra gli stessi studiosi non vi è concordia nel trattare questo soggetto e anche nel formulario. Si dice, ma la Madonna non è vissuta nell'Antico Testamento, è vissuta nel Nuovo Testamento. E subito potremmo rigirare, no? La obiezione. E Gesù è forse vissuto nell'Antico Testamento? Lui è l'iniziatore del Nuovo Testamento, quindi se la obiezione vale per Maria, tanto più vale per Gesù. Come fare allora? La via, vedete, aurea, a mio modo di vedere, è interrogare gli autori del Nuovo Testamento, segnatamente i Santi Vangeli. Loro sono i primi teologi, i primi esegeti della persona di Gesù. Al seguito della risurrezione, la comunità cristiana fu indotta a interrogarsi in profondità sulla figura di Gesù di Nazareth. Il crocifisso, però, risorto, che si fa vedere vivente nella sua Chiesa. E a seguito di questa rivisitazione approfondita della persona di Gesù, del Gesù prepasquale, ecco una concomitante rivisitazione, quella che riguarda cioè la madre di Gesù. Quindi, in stretta connessione con la persona del risorto, la Chiesa cristiana delle origini cominciò a interrogarsi anche su Maria di Nazareth, la santa madre del Signore, ancora vivente nella comunità di Gerusalemme, secondo Atti 1,14. Quindi possiamo dire anche la questione mariana erompeva dalla Pasqua come dal suo epicentro. Il ruolo e l'identità di questa sorella amatissima, Maria di Nazareth, fu ripensato e compreso a partire dalle stesse scritture della prima alleanza o dell'Antico Testamento, come noi siamo soliti dire. Percorrendo gli scritti della nuova alleanza, si conclude che la presenza e la funzione di Maria lungo l'Antico Testamento fu intuita secondo approcci plurimi, secondo vari sentieri, tutti però avvolti nel chiaroscuro della preparazione profetica. Insomma, si avvertì che allo scoccare della pienezza dei tempi, l'incarnazione, nella persona della donna madre di Gesù confluirono diverse istanze connesse all'alleanza antica. Un po' di spot pubblicitario. Chi scrive vuole stampare e chi stampa vuole vendere. Recentemente, 3 anni fa esattamente, ho pubblicato un volume intitolato appunto La donna dell'alleanza, prefigurazione di Maria nell'Antico Testamento, edizioni Messaggero di Padova. Il volume consta di 376 pagine. Qualcuno potrebbe dire, ma c'è tanto sulla Madonna. Oddio, giudicate voi. In quest'opera ho cercato di proporre 9 percorsi, oppure 9 modalità o temi che partono dal Primo Testamento, l'Antico, per immettersi poi anche nel mistero della madre di Gesù. Quali sono gli argomenti toccati in quest'opera? È l'ennesimo peccato della mia vecchiaia. Lo ripeto, tutti prendono l'avvio dal Nuovo Testamento, cioè interrogando gli autori sacri, che compongono l'insieme dei libri biblici della Nuova Alleanza. Questi temi riguardano le madri di Israele, il Monte Sinai, la città di Gerusalemme, le tre profezie sulla donna madre del Messia, Genesi, Isaia, Michea, infine la Sapienza. Se volete annoiarvi un po' di più, potreste scorrere queste pagine. Cosa facciamo per il nostro convegno? Potremmo stare qui fino all'anno prossimo, tanto abbondante è la materia. Ma vedete, io ho una oretta modesta, già ridotta a 45 minuti. Perciò ho pensato di presentare a voi un modesto saggio di queste ricerche. Potrebbe aiutarci questo saggio a proseguire nella nostra meditazione, nel nostro approfondimento personale. Qual è l'oggetto allora di questo nostro saggio, che peraltro ho avuto occasione di trattare nel convegno di fine anno con Maria dello scorso dicembre? Il saggio riguarda due madri di Israele, Miriam, la sorella di Mosè, e Rispa, della quale poi parleremo. Poi il Monte Sinai, in relazione a Maria. Sentite, sorelle e fratelli, se io porto frigoriferi in Alaska, come è probabile, assolvetemi. Ma anche le ripetizioni hanno un loro vantaggio, no? Possiamo ringiovanire la nostra memoria e sentirci più agili nella nostra fede. D'altra parte, le persone innamorate mai si stancano di dire le medesime parole. Quello che dà freschezza è il momento, che è sempre nuovo. Allora, fatta questa premessa, io verrei subito alle due madri di Israele, Miriam e Rispa. Comincerei col fare memoria del libro dell'Ecclesiastico al capitolo 44, il quale ricorda i personaggi illustri della storia santa, partendo da Enoch. Siamo qui da grattare i piedi di Dio, Enoch si perde nella notte dei tempi, fino al sommo sacerdote Simone II, che muore nel 195 avanti Gesù. Quella anamnesi, o ricordo, inizia coi versetti a noi noti: facciamo l'elogio degli uomini illustri, laudemus virus gloriosus, dei nostri antenati per generazione. Il Signore ha profuso in essi la gloria, la sua grandezza è apparsa sin dall'inizio dei secoli. Strano, però vero, in quella prolungata analisi non vi è una sola femminuccia, non vi è nessuna donna. Mentre invece, a partire dal secolo I avanti Gesù, nella letteratura extra-biblica, parabiblica, concomitante, no? La letteratura biblica, questa letteratura parabiblica faceva da commento a quella ufficiale, canonica, regolatrice, no? Allora vedete, a partire dal secolo I avanti Cristo, in questa letteratura parabiblica emerge la memoria delle madri di Israele, congiuntamente alla memoria dei padri del popolo eletto. L'evangelista Matteo, tessendo la genealogia di Gesù nel capitolo primo, stenderà una densa lista dei patriarchi che da Abramo arrivano fino a Cristo. E in quella fitta serie di nomi, sono 42, egli include 5 donne, esattamente Tamar, Rahab, Ruth, Betsabea, la moglie di Uria l'Eteo, e infine Maria, sposa di Giuseppe, dalla quale nacque Gesù. Potremmo chiederci perché l'Evangelista non fa memoria delle madri per eccellenza di Israele, Sara, Rebecca, Rachele, Lia, ma ripiega su queste altre, che hanno un'evidenza minore rispetto alle tre che ho appena nominato. Però resta il fatto, la figura di Maria in quanto madre di Gesù è ricordata in linea di continuità con altre madri di Israele. E questo per noi è molto importante, cioè l'Evangelista ci offre un suggerimento di metodo assai prezioso. Voglio dire, la persona di Maria, madre di Gesù, va compresa in stretta comunione con le altre madri o matriarche di Israele. E il fondamento biblico per tale approccio risiede appunto nella pagina di Matteo 1, dal versetto 1 al versetto 17. Ripeto, Matteo fa memoria della madre di Gesù, ma in linea di continuità con altre madri del popolo eletto. Qualche parola sui padri e sulle madri del popolo eletto, un tema assai avvincente e molto caro al popolo della prima alleanza. Israele ha tre padri, Abramo, Isacco, Giacobbe. Accanto ai tre padri annovera anche le madri, quattro madri, Sara, Rebecca, Rachele e Lia. Alcuni elenchi aggiungono altre due madri, quindi sei, perché si fa il nome di Bila o Bala, serva di Rachele, madre di Dan e Neftali, e Zilpa, schiava di Lia, che sarà poi madre di Gad e Aser. Quindi tre padri, quattro o sei madri di Israele. Però, oltre a queste madri, le fonti giudaiche riconoscono la prerogativa di madri di Israele ad alcune altre donne che hanno avuto singolare rilevanza nella storia del popolo eletto. Quali sono queste donne? Ecco alcuni nomi. Tamar, Jocheved, madre di Mosè, Deborah, Ruth, Anna, madre di Samuele, la madre dei sette fratelli Maccabei. Anche Eva è annoverata fra le madri di Israele, assieme a Sara, Rebecca e Lia. In un certo senso Eva è la prima delle madri di Israele, tanto amate e venerate da tutto il popolo eletto. I padri e le madri sono paragonati rispettivamente ai monti e alle colline. Ora, il monte e la collina evoca la nozione di solidità. Eccoci al punto. Il fondamento, la roccia ferma sulla quale è costruito il popolo di Israele sono i suoi padri, le sue madri, i meriti connessi alla loro santa vita. Da anni ho frequentato la letteratura giudaica parabiblica o intertestamentaria, anche per quanto riguarda il tema delle madri di Israele, e io sono giunto a questa conclusione. Quando l'Israele della prima alleanza parla delle proprie madri, oppure di Sion, il popolo, in quanto madre, sposa del Signore, prepara tutti i temi che poi il cristianesimo applicherà alla madre di Gesù, inclusi il tema dell'Immacolata e dell'Assunta. Non vi dico i tramiti, di questa preparazione, anche per quanto riguarda l'Immacolata e l'Assunta. Però posso concludere. Il cristianesimo non inventa, non crea niente di nuovo. Attinge dalla sinagoga e applica alla madre di Gesù, come poi applica tanti elementi a Gesù stesso. Veniamo allora a Miriam. Ecco, il nome a noi familiare, magari nella dizione Maria, però oggigiorno tantissime ragazze hanno ripreso l'antica dizione Miriam. Chi è Miriam? Miriam è la sorellina di Mosè, celebre per aver salvato il fratellino abbandonato, ormai affidato alle acque del Nilo. Perciò Miriam era divenuta una figura assai celebrata, non temo di dire amatissima, quale eroina del popolo di Israele. Per questo motivo molti genitori imponevano questo nome alle loro piccine. Perché la Madonna si chiama Maria, Miriam? molto probabilmente per questo motivo, per rinnovare in lei la memoria dell'antica Miriam. Ora vedete, nel libro dell'Esodo, al capitolo 15, versetto 20, Miriam è chiamata la profetessa, la profetessa. Ora, partendo da questo passo, prendendo lo spunto, no? Da questo titolo, il folklore delle tradizioni giudaiche ha dato vita ad una serie di racconti che illustrano il suo carisma profetico, di profetessa. Questi racconti traggono motivo dalle circostanze in cui nacque Mosè, il primo Messia salvatore di Israele. Per ispirazione divina, si crede, Miriam ebbe un compito speciale nell'annunziare la nascita e la missione del fratello Mosè. Poi, quando la gelosia omicida del faraone costrinse i genitori ad abbandonare sulle acque del Nilo il loro neonato di appena 3 mesi, Miriam cosa fece? Continuò a credere negli oracoli ricevuti dal Signore circa la futura grandezza di lui, nonostante le condizioni avverse. E questo ciclo di racconti, vedete, sembra avere esercitato un influsso sul modo col quale gli evangelisti presenteranno poi la fede delle donne di Galilea sul Calvario e di Maria stessa, la madre di Gesù, di fronte al mistero della passione, morte e risurrezione del Signore. 2 parole adesso sulla qualifica, sul titolo, sul carisma di Maria in quanto profetessa. Abbiamo, vedete, delle notizie abbondanti, fervide, immaginose, in fonti parabibliche, cioè non appartengono all'elenco dei libri che noi leggiamo nella scrittura dell'Antico Testamento. Però commentano quei libri, li approfondiscono e li attualizzano. Per quanto riguarda la figura di Miriam, abbiamo dei testi molto belli nello Pseudo Filone, in un Midrash chiamato La Mechiltà, o commento di Rabbi Ismaele, poi nel Talmud babilonese. Che cosa dice lo Pseudo Filone, un autore anonimo del primo secolo, quindi contemporaneo ai Vangeli, contemporaneo a Giovanni, tanto per dire, no? Descrive così i fatti. Gli anziani del popolo suggerirono ai mariti di non avere più rapporti con le loro donne, perché il faraone ha deciso di sterminare i bambini, perciò asteniamoci dall'offrire materie di carneficina, no? A questo monarca sanguinario. Così avrebbero posto fine alla strage ordinata dal faraone, il quale aveva decretato di sopprimere ogni neonato ebreo di sesso maschile, gettandolo nel Nilo. Amram, il futuro papà di Mosè, pieno di fede nel Dio che non smentisse le promesse fatte ad Abramo, si dichiarò nettamente contrario a quell'avviso, per cui decise di unirsi a sua moglie Jochebed, esortando tutti a fare la stessa cosa. La proposta di Amram incontrò l'assenso generale. Piacque al cospetto del Signore, il quale disse: «Ecco, quello che nascerà da lui mi servirà in eterno, e per suo mezzo farò cose meravigliose nella casa di Giacobbe». Lo spirito del Signore venne su Miriam di notte. Lo spirito è all'origine del carisma profetico, no? E Miriam ebbe un sogno che raccontò ai genitori al mattino, dicendo: «Ho avuto una visione questa notte. Un uomo vestito di lino stava in piedi e mi ha detto: va e di così ai tuoi genitori: ecco, colui che nascerà da voi sarà gettato nell'acqua, poiché per mezzo suo l'acqua sarà poi seccata. Mi servirò di lui per compiere segni, salverò il mio popolo ed egli lo guiderà per sempre». E Miriam raccontò questo sogno ai genitori. Lascio il Midrash chiamato Mechiltà di Rabbi Ismaele, vengo al Talmud di Babilonia, quindi il testo classico dell'ebraismo. Il Talmud offre due tipi di rappresentazione dei fatti. Un primo tipo, una prima versione, afferma che Amram, quindi il papà di Mosè, era la persona più ragguardevole della sua generazione. Venuto a conoscenza del decreto del Faraone, disse: «Noi ci affatichiamo in vano». Allora si separò dalla moglie e dietro il suo esempio tutti gli israeliti divorziarono dalle loro consorti. Fu appunto in questo momento che Miriam disse al papà: «Papà, il tuo decreto è più severo di quello del Faraone. Questo infatti ha legiferato soltanto contro i maschi, mentre tu hai emesso un ordine che va contro sia i maschi che le femmine». Astenendosi dalla procreazione, quindi non abbiamo più né maschietti né femminucce. «Il decreto del Faraone ha attinenza solo con questo mondo. I maschietti sono tolti dalla vita presente. Il tuo invece riguarda quello presente e quello futuro della vita eterna. Il Faraone poi è un empio e non è certo che la sua volontà sia eseguita o meno, ma tu sei un uomo giusto e la tua ordinanza verrà sicuramente messa in atto». A queste parole Amram ebbe un ripensamento, riprese sua moglie e così fecero tutti gli altri israeliti. Vi ricorda qualcosa questo Midrash? La vicenda di Giuseppe e Maria, no? Giuseppe che in un primo tempo, folgorato da quanto è accaduto in Maria, pensa di scindere le proprie sorti da quelle di Maria. Ma il Signore, tramite l'angelo, gli offre un'ulteriore illuminazione, a seguito della quale Giuseppe prende Maria. E così nasce Gesù. Non che Matteo abbia inventato il suo racconto perché c'erano questi precedenti, no, non è. Ci sono sì vaghe rassomiglianze, ma vi sono anche profonde differenze. Ed è questo uno dei compiti più necessari e anche più delicati del cosiddetto esegeta, fratello o sorella che sia. Facendo opera apostolica bisogna far conoscere questi testi, no? Per non cadere poi in esagerazione, no? Tutta invenzione, tutta storia, non si fa così. Bisogna mettersi lealmente, responsabilmente davanti ai testi, rilevarne la portata, sottolinearne le concordanze e soprattutto le dissomiglianze. Quando Mosè nacque, tutta la casa fu riempita di luce, disse il Talmud, e suo padre si levò e baciò Miriam sul capo dicendo: «Figlia mia, la tua profezia si è adempiuta». Poi viene l'ora dell'oscurità e cosa succede? Ecco che Miriam è sottoposta ad una prova, no? Il papà, per esempio, di Miriam, Amram, no? Picchiò duramente la figlia in testa, provocandola duramente e dicendolo: «Adesso, che ne è della tua profezia?» Miriam però come reagisce? Dice il testo biblico: «Si pose ad osservare da lontano per vedere che cosa gli sarebbe accaduto». Letteralmente la versione è questa: stette ferma da lontano, cioè lei si mette sulla sponda del Nilo. Lì sta ferma per vedere che cosa, per accertare che cosa, per vedere come la sua profezia avrebbe avuto seguito, in che modo si sarebbe realizzata. Quindi Miriam non dubita, nonostante le avversità, anche familiari, lei persevera nella fede e sta lì ferma sulla sponda del Nilo. Ora vedete, l'ebraismo in quella posizione di Miriam, che sta ferma, salda, vede la fermezza della sua fede, nella quale lei persevera nonostante le condizioni avverse. Da Miriam possiamo venire alla madre di Gesù per vedere quali sono i contatti, no? Tra Maria, madre di Gesù, e Miriam, sorella di Mosè. Le loro sorti si congiungono. A Miriam, sorella di Mosè, un angelo aveva rivelato la missione del nascituro profeta come salvatore di Israele. Ma, come ho detto, quando la persecuzione del faraone smentiva di fatto la promessa divina, Miriam rimase salda nell'adesione alla parola divina. Filone, un autore contemporaneo a Gesù, che ha scritto tantissimo, viveva ad Alessandria d'Egitto, dedica delle espressioni mirabili alla figura di Miriam che rimane salda e conclude dicendo: per questo noi chiamiamo Miriam speranza, cioè una che continua a credere nonostante le avversità del momento. Ma anche a Maria, madre di Gesù, l'angelo cosa aveva predetto? Aveva predetto cose meravigliose sul Figlio dell'Altissimo, che avrebbe concepito e dato alla luce. Sarà grande, sarà chiamato Figlio. Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e il suo regno non avrà fine. Però ben presto, anche sull'orizzonte di Maria, si addensano delle nubi. Ecco, per esempio, la profezia di Simeone: una spada trapasserà la tua vita, la tua anima. Poi l'ira omicida del re Erode, il dolore di Maria e Giuseppe quando, in occasione del primo pellegrinaggio a Gerusalemme con Gesù dodicenne, no? Ecco. Vanno incontro ad una pena acerbissima, no? Gesù è smarrito, lo ricercano per 3 giorni, in angoscia. Che cosa dice Maria a Gesù dopo averlo trovato nel Tempio? Figlio, perché? Perché ci hai fatto così? Tuo Padre Dio, in angoscia ti abbiamo cercato. Poi Gesù, lungo il suo ministero pubblico, comincia ad annunciare il suo futuro cammino di morte e di risurrezione. Stando al Vangelo di Luca, no? Capitolo 9, Gesù pronuncia per la prima e la seconda volta questa profezia sul suo futuro, irto di dolori e di spine. Maria cosa fa? Maria conserva anche quelle parole nel suo cuore. Perché? Perché nel capitolo 11, quindi 2 capitoli dopo, abbiamo il racconto delizioso di quella donna, una mamma, una popolana, che sentendo parlare Gesù esclama: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno dal quale hai succhiato il latte». Ma Gesù risponde: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». Quindi Gesù raddoppia il complimento. Sì, sua mamma è beata perché lo ha portato in grembo, ma è ancora più beata perché lei ha ascoltato la parola di Dio e l'ha messa in pratica. Qui il racconto, vedete, gioca sul significato simbolico dell'elemento latte, latte. Il latte, ecco, al tempo di Gesù, era considerato uno dei simboli della parola di Dio, accanto all'acqua, no? Accanto alla spada, al giogo, no? Alla luce, eccetera, eccetera. Quindi, vedete, Gesù dice: mia mamma è sì beata per avermi allattato fisicamente, ma è ancora più beata perché lei stessa si è nutrita di quel latte che è la parola mia, parola di Dio. Bellissimo, scorcio, Quindi Maria rimane fedele, vedete, nel suo Fiat, nonostante le circostanze avverse. Quindi ripete in sé l'itinerario dell'antica Miriam, sorella di Mosè. Giovanni poi ci offre la testimonianza decisiva, quando ricorda la presenza di Maria presso la croce. La figura di Miriam, che perseverando nella fede veglia su Mosè, racchiuso nella cesta di legno, rivive ora in quella di Maria, la quale, sorretta dalla fede, condivide dall'intimo la passione del Figlio appeso al legno della croce. Voci dell'antichità cristiana mettono in rapporto il cestello di legno nel quale era chiuso Mosè e la croce di Gesù. L'intuizione della pietà cristiana, sia in Oriente che in Occidente, sarà poi feconda e creativa nel presentare la Vergine addolorata accanto al sepolcro, in vigile attesa della risurrezione del Signore, quindi l'ora della madre. Vedete il raccordo tra Miriam, sorella di Mosè, e Miriam, Maria, la mamma di Gesù. Veniamo alla seconda figura, non spaventate, non arriveremo dove potremo, senza angosce, no? Rispa. Conosciamo questa figura, questa madre di Israele? Forse poco. Chi è Rispa? Di lei è scritto nel secondo libro di Samuele che era una delle concubine del re Saul. E al re Saul Rispa aveva partorito due figli chiamati Armoni e Merib Baal. Morto Saul, Abner, figlio di Ner, cugino di Saul, si appropriò di lei. Con questo gesto lui si candidava alla successione di Saul, ma il gesto però dispiacque al cugino di Saul, Abner. E in mezzo a questo susseguirsi vorticoso e frenetico di fatti, no? Che vedono come protagonisti quasi sempre uomini, Rispa esce di scena. Guardate, mette raccapriccio, no? Leggere quei capitoli dove si parla di vendette, di stermini, soprattutto ad opera di uomini, guerrieri, no? Che cosa pensare? Perché qualcuno dice, ma vale la pena leggere questi libri, meditarli? Sono parole di Dio? Attenzione, vedete la serietà dell'alleanza, la concretezza del patto che Dio fa con noi. Dio fa alleanza non con una umanità ideale che vive secondo la Magna Carta dell'ONU. Dio fa alleanza con un'umanità concreta, qual era ai tempi di Saul, di Davide, 1000 anni avanti Gesù circa, no? Dio fa alleanza con un'umanità concreta, non per lasciarla così com'è, ma per educarla gradualmente e portarla agli splendori, no? Della venuta del figlio suo. Quindi ammiriamo in questi racconti la condiscendenza di Dio, del suo amore, che soccorre l'uomo nella sua reale condizione. Di Miriam si torna a parlare verso la fine del libro, secondo di Samuele, al capitolo 21. Ecco, il quadro ivi delineato contrappone l'abituale violenza maschile dei potenti e la struggente tenerezza di questa donna, nella quale sopravvive un vittorioso senso di compassione. Veramente colpisce questo contrasto, no? La furia, la violenza maschile e la tenerezza di questa mamma, profondamente ferita, come stiamo per dire, no? Il fatto è noto, cioè una carestia di 3 anni affliggeva il paese al tempo del re Davide. Davide cosa fece? Cercò il volto del Signore, dice il testo biblico, ossia chiese un oracolo. Era abitudine allora, no? Di fronte ad un problema, ad un'incertezza, si andava dai sacerdoti nel luogo di culto per sollecitare il loro oracolo, la loro risposta, che era considerata volontà di Dio, no? Il responso che uscì dall'oracolo interpellato diceva così: sopra Saul e sopra la sua casa pesa un fatto di sangue, perché Saul ha fatto morire i Gabaoniti, cioè gli abitanti di questa città di Gabaon. Saul, in effetti, aveva cercato di sterminare la popolazione dei Gabaoniti, che discendeva dagli Amorrei, ma dimorava dentro i confini di Israele. Per togliere di mezzo la maledizione che incombeva su Israele a causa dell'eccidio, Davide cosa fa? Interpellò i Gabaoniti stessi, i quali risposero: di quell'uomo, di Saul, che ci ha distrutti, ci siano consegnati 7 uomini tra i suoi figli, e noi li impiccheremo. Chiusa la citazione. Davanti al Signore, in Gabaon, sul monte del Signore, E così avvenne. Davide consegnò loro i due figli di Rispa, che erano figli di Saul, no? E cinque altri figli di Saul. Tutti e sette furono impiccati, dice il testo biblico, sul monte, davanti al Signore. Tutti e sette perirono insieme. Furono messi a morte nei primi giorni della mietitura, quando si cominciava a mietere l'orzo. Qui finisce il testo biblico. Fra tanto orrore e sete di vendetta, si leva, dolente e forte, Rispa, alla quale erano stati strappati due figli per la impiccagione. Lacrime e compassione, ella seppe esprimere in mezzo a quel delirio, ebro di sangue. Prese difatti il mantello di sacco, quale abito di lutto, lo stese sulla roccia, quasi per sollecitare la creazione a condividere il suo dolore, e rimase lì dal giorno in cui si cominciava a mietere l'orzo, dice il testo biblico, finché dal cielo non cadde su di loro la pioggia. Rispa non permise agli uccelli del cielo di posarsi sopra di loro e alle bestie selvatiche di accostarsi di notte. Fine citazione, no? Quindi uno scenario di morte circonda Rispa. Da tre anni una carestia rende sterile il suolo per mancanza di acqua. Odio e inimicizie imperversavano fra le persone. L'uno uccide l'altro e si crede così di trovare una soluzione ai problemi del momento. Rispa, dal canto suo, sembra calarsi entro un ciclo di vita che va dall'inizio della mietitura fino al ritorno della pioggia. Ella appare come la sola persona che continua a credere nella vita, fino in fondo. Vi è un'attesa misteriosa e profonda in quella sua veglia prolungata sul corpo degli uccisi. A noi sfugge il movente della sua speranza così radicata e pertinace. Eppure un motivo di risurrezione traspare dal racconto. Sul versante della cronaca brutale, Rispa perde i suoi due figli, ma sul piano più elevato dei valori, Rispa ne acquista altri cinque, dal momento che estende le sue cure materne ai cinque figli di Saul, vittime anch'essi di un gelido rituale di morte. La maternità di Rispa si allarga da due a sette figli, tanto sugli uni che sugli altri. Ella stende il velo della sua tenerezza di madre. È madre, Rispa, e ogni madre sa benissimo che il figlio è costruzione del suo grembo. In ebraico figlio si dice ben, derivazione dal verbo bana, costruire. Il figlio è una costruzione che avviene all'interno del grembo della madre. E ogni mamma sa benissimo come viene intessuto nella sua carne, no? Il corpo, le membra della sua creatura. Perciò questo vigile senso di compassione che soprattutto una madre sa esprimere. Questa è una pagina di alta femminilità, eh? C'è una finezza senza fine. In questa finezza, vedete, possiamo scorgere allora un parallelismo tra Rispa, che veglia là sul monte accanto agli uccisi, e Maria, la madre di Gesù. Le connessioni fra l'Antico e il Nuovo Testamento richiedono ovviamente ponderazione e cautela, pena di cadere nell'arbitrario, eh? L'adesione ai testi e contesti per stabilire eventuali rapporti rimane il criterio referenziale di prim'ordine. Pertanto, sulla scia di questo criterio guida, possiamo dire così, è possibile riconoscere qualche tratto comune tra Rispa e Maria, la madre di Gesù. Siamo infatti in presenza di due donne, di due madri, associate entrambe in una passione di dolore e di fede per la morte dei loro figli. Potrebbero confortare questa mutua correlazione soprattutto i contenuti della vicenda nella quale sono coinvolte tanto Rispa che Maria. Non è facile sottrarsi all'impressione che Giovanni 19, Maria accanto alla croce, e 1 Samuele 21, la vicenda di Rispa, siano collegati da sottili richiami. Quali richiami? Vogliamo elencarli? Primo, sul monte davanti al Signore sono giustiziate 7 vittime innocenti, tra le quali i 2 figli di Rispa. Sul Golgota, un altro monte sopra elevato, è innalzato in croce un giusto in cui non c'è nessuna colpa. Seconda correlazione. In Gaba, una donna madre Rispa è lì a vegliare sulla sorte di 7 cadaveri, 2 dei quali sono suoi figli. Sul Calvario, una donna madre Maria sta accanto al figlio crocifisso, assieme ad altre 3 donne e al discepolo amato. Terza convergenza. In Gaba, sul monte del Signore, la maternità di Rispa allarga il suo raggio. Infatti, oltre ai suoi 2 figli, Armoni e Merib Baal, ella cura anche dei 5 figli di Saul. Sul Calvario, la maternità di Maria si estende a raggio ecumenico. Da madre di Gesù, il figlio che sta per morire, ella è costituita dal figlio stesso madre di tutti i discepoli di Gesù. Donna, ecco il tuo figlio. La valenza quindi ecumenica universale del testamento e della parola di Gesù morente. Altra convergenza, no? Sul monte di Gabaon, Rispa attende che dal cielo scenda la pioggia, principio di vita. Veglia sulla loro carne, lei datrice di carne in quanto mamma. Dicevamo, ogni figlio è come una costruzione effettuata nel grembo della madre. In un mondo foriero di morte, Rispa diffonde germi di vita. Ove prevale la furia avida di sangue, è calpestata l'umanità. Non così Rispa. Ella prende il suo posto accanto a dei corpi senza vita. Tacito invito a rimanere anche noi accanto a lei. In effetti, vedete, questo sprazzo di umanità indusse il re Davide a dare degna sepoltura a Saul col figlio Jonata e con gli altri 7 giustiziati proprio a Gabaon. Le loro ossa furono radunate nel sepolcro di Chis, padre di Saul, a Zela, nel paese di Beniamino. E a seguito di tale espressione di umana pietà, dice il testo biblico, Dio si mostrò placato verso il paese. Il Vangelo. Sul Golgota, in un giardino, è situato un sepolcro nuovo nel quale è deposto Gesù il crocifisso. Da quella tomba, come da un grembo, Gesù rinasce, risuscita a vita nuova, quale nuovo Adamo nato al mondo, inaugurato dalla Pasqua. Egli infonde in tutti il soffio dello Spirito, principio di una nuova creazione. L'amore è più forte della morte. Conclude il padre Philippe Lefebvre, è un giovane esegeta domenicano che insegna non qui a Zagarolo, ma insegna a Gerusalemme, nella scuola biblica domenicana fondata dal grande padre Joseph Lagrange, no? Un giovane esegeta che ha scritto, vedete, su Rispa e la madre di Gesù, e conclude, no? L'allusione di Giovanni 19, no? A 2 Samuele, i collegamenti ai quali ho accennato, no? Non è accidentale, è fatta senza saperlo. Essa è persistente, organizzata, quindi voluta. Vi dico, non stavo più nei calzoni quando ho letto questi articoli, questo articolo del padre Philippe Lefebvre, scritto nell'anno 2000. Ma poi nel 2004 il medesimo autore ha pubblicato un libro in francese, no? La Vierge au Livre, la Madonna del Libro. Prefigurazioni mariane dell'Antico Testamento. E sapete che quale giudizio esprime questo esegeto? Voglio leggerlo perché mi sembra un richiamo e anche, consentitemi di dire, una tiratina di orecchie a noi esegeti, uomini e donne. Il padre Philippe Lefebvre, dopo aver riflettuto su alcune madri di Israele e in particolare su Rachele, scrive: mi sembra che una teologia mariana potrebbe rinnovarsi visitando in maniera approfondita molti testi dell'Antico Testamento, poco valorizzati per illuminare la figura di Maria. Dobbiamo riaprire, arricchire e trarre profitto dal dossier dei testi dell'Antico Testamento, ai quali ci si può riferire per mettere in luce la figura di Maria e ai quali, io ritengo, disse il padre Lefebvre, i Vangeli fanno allusione in mille modi. Io credo che il lavoro biblico abbia ancora molto da scoprire su Maria. Chiusa la citazione. Se queste righe le scrivessi io, madonnaro di professione, avresti il diritto di storcere il naso. Ma chi scrive, ripeto, è un giovane esegeta domenicano, professore alla scuola biblica di Gerusalemme. Sarà un richiamo, ma scusate, sorelle e fratelli cari, quando nelle nostre basiliche mariane ammiriamo, no? Le rappresentazioni artistiche, no? Quante volte Maria è posta in rapporto con l'Antico Testamento? Vogliamo andare a Reggio Emilia? Alla Ghiara, no? Magnifica basilica, costruita su iniziativa dei frati servi di Maria. Maria rappresentata in tutto l'Antico Testamento, secondo queste figure materne, le istituzioni dell'Antico Testamento, l'arca, il tempio, no? Una meravigliosa sinfonia che sfocia poi nel Nuovo Testamento. Un capolavoro in assoluto. Ma questa impostazione, questi cicli, si ripetono poi in tante altre basiliche, in tante altre chiese, no? Dedicate alla Madonna. Mancano 5 minuti. Io voglio essere fedele alle mie promesse, no? Cosa dice Totò? Io non dico mai bugie, al massimo dico cose false. Stasera anch'io vorrei tenere fede a questo principio, no? Maria è il Monte Sinai. Possiamo fare questo raccordo. Quindi Maria è Nazareth. È legittima questa congiunzione? È che il testo biblico del Nuovo Testamento ci offre la base legittima. Dove? Il racconto dell'Annunciazione. L'Annunciazione rivela il modo col quale il Dio dell'Alleanza desidera attuare una nuova forma di alleanza, di vicinanza con noi, no? Fino a questo momento il Signore si rende vicino al suo popolo mediante i suoi profeti, mediante la legge, mediante il culto del Tempio di Gerusalemme. Però, prima che il mondo fosse, fin dall'eternità, Dio andava inseguendo una follia di amore. Farsi uno di noi. Come diciamo noi nel nostro linguaggio, no? Di amore. Ti voglio tanto bene che ti mangerei. L'incarnazione cos'è? Un Dio che desidera essere talmente con noi da farsi uno di noi. Ecco l'incarnazione. Sorelle e fratelli, qui cerchiamo di rendersi veramente attenti. L'incarnazione è il mistero che divide i credenti. I credenti nell'unico Dio, no? Ebrei, cristiani e musulmani. Dite voi a un musulmano che Dio sia fatto carne. Abbiamo parlato lungamente delle vignette, no? Di Maometto che hanno attizzato proprio lo sdegno, no? Dell'Islam. Ma la vera bestemmia, sapete qual è? Non sono le vignette su Maometto. È credere in un Dio che si fa carne, inconcepibile. L'ebraismo, il popolo che Dio ha scelto per prepararlo a questa novità, a questa trovata del suo amore, ancora oggi come popolo ha le sue difficoltà ad aprire gli occhi all'incarnazione di Dio. Soltanto noi cristiani annunciamo un Dio fatto carne. Ora vedete, l'Annunciazione è articolata così, ha 3 attori, Dio, l'angelo, Maria. Dio, il Dio dell'Alleanza, mediante l'angelo, suo portavoce, rivela a Maria il suo progetto nuovo, quello di farsi carne nel grembo di questa sua figlia. E Maria, dopo le debite e giudiziose interpellanze, pronuncia il suo sì. Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola. Questa è l'articolazione dell'annuncio della seconda alleanza, della nuova alleanza. Però l'annuncio della prima alleanza al Monte Sinai aveva la stessa articolazione. Anche là avevamo tre attori: Dio, Mosè, il popolo. Dio, mediante Mosè, suo portavoce, rivela al popolo, manifesta a Israele il progetto che ha di diventare il Dio con loro, il Dio con noi. E il popolo, istruito dalla catechesi di Mosè, pronuncia il suo primo e fondamentale sì, il fiat, con le memorabili parole: quanti il Signore ha detto, noi lo faremo. Quindi, vedete, si congiungono Sinai e Nazareth, Mosè e Maria, la legge mosaica e il Vangelo. Questa è la base scritturistica per fare questo raccordo tra il Sinai e Maria. Ma non siamo noi a farlo. Abbiamo un'abbondante letteratura patristica, e non soltanto patristica, lungo tutta la storia cristiana. Maria sovente è paragonata ad un monte, il monte sul quale è sceso Dio, e segnatamente il nuovo monte Sinai. Sul monte Sinai scese Dio, no? Per celebrare l'alleanza col suo popolo. Adesso non abbiamo più un monte fisico, abbiamo una persona, Maria di Nazareth, sulla quale discende lo Spirito Santo per dare corso a questa inaudita forma di alleanza. Dio che si fa uno di noi, che diventa il bimbo di Maria. Nell'ambito, vedete, di questi parallelismi abbiamo questo fenomeno, no? Riguardante il sì di Maria, ma sulla scorta del Cantico dei Cantici. Alcuni brani del Cantico dei Cantici dai rabbini sono applicati al fiat di Israele al Sinai, al suo primo sì. Dagli autori cristiani sono applicati al sì di Maria a Nazareth. Ripeto, i rabbini applicano questi testi del Cantico dei Cantici al sì di Israele al Sinai. Gli autori cristiani, già di buon'ora, no? Applicano i medesimi passi al sì di Maria a Nazareth. Io qui ho elencato i passi, ma non abbiamo il tempo per passarli in rassegna. Perciò, se volete, come dicevo, annoiarvi, potete vederli nel libro che ho immodestamente citato all'inizio, ma anche negli atti del convegno fine anno con Maria di quest'anno, dell'anno passato, no? Termino con un raccordo che potrà sembrare curioso, ma è reale, è esistente, cioè l'umiltà del Sinai e l'umiltà di Maria. La situazione creata, no? Inventata dal Targum e dal Midrash. Dispensatemi dal dire cos'è il Targum. Beh, il Targum è la versione aramaica dei testi biblici ebraici fatta per l'uso sinagogale. Il Midrash cos'è? La parola significa commento, approfondimento, spiegazione. È il commento, la spiegazione, lo studio del testo biblico. Ora, percorrendo sia il Targum sia il Midrash, troviamo questo curioso episodio, questa scena immaginaria. Quando Dio decise di dare la sua legge al popolo di Israele, i monti pettoruti si fecero avanti per dire all'Eterno: tocca a me questo privilegio, tu devi dare la Torah sopra la mia cima. Ecco, per esempio, allora il monte, leggiamo qui il testo che è carino a suo modo, no? Il monte Tabor si presenta dinanzi all'Eterno e dice: è giusto che la Shekinah, cioè Dio stesso, la sua abitazione, riposi sopra di me. Io sono il più alto fra tutti i monti, e neppure l'acqua del diluvio mi sommerse. Viene poi il monte Carmelo, no? Il quale rivendicava a sé quell'onore e diceva: io mi sono posto in mezzo al Mar Rosso, e grazie al mio aiuto i figli di Israele poterono attraversarlo. Si mette in mezzo al Mar, quindi l'acqua non sommerse il popolo. E così via. L'Eterno come risponde? Ecco il testo comune, sostanzialmente al Targum e al Midrash. La vostra arroganza è una macchia, quasi una gobba. E chi ha difetti fisici è inabile al culto liturgico. Quindi voi avete come una gobba, è la vostra superbia, la vostra alterigia, che vi rende inabili alla mia presenza, quindi al culto, no? È una macchia la vostra arroganza, che già vi ha reso indegni della mia Shekinah. Sia l'uno che l'altro di voi non ne è meritevole. Il Sinai, invece, è il monte che Dio ha scelto per sua dimora. Desidero abitare sul monte Sinai, perché il Sinai è il più basso, il più umile fra di voi. La Scrittura dichiara, infatti, in luogo eccelso e santo io dimoro, ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati. E ancora, eccelso è il Signore e guarda l'umile, ma al superbo volge lo sguardo da lontano. Che cosa ci fa ricordare questo filone? Che ha le sue buone probabilità di essere pre-cristiano. Maria cosa dice nel Magnificat? Ha guardato l'umiltà, la bassezza della sua serva. Depone i potenti dai troni ed esalta gli umili. Allora, per concludere, datemi due minuti, via che voi siete buoni e cari. Il tema del Sinai di Nazareth, ma rivisitato in chiave attualizzante. Io vorrei a questo punto ricordare il presidente Anwar Sadat, il presidente egiziano, no? Prima stratega di guerra, no? Nel 1973, poi stratega di pace. Il suo storico viaggio a Gerusalemme, il 20 novembre 1977, viaggio pagato poi con la morte. Sadat è colpito a morte nel suo paese il 6 ottobre 1981. Bene, vedete, Sadat, stratega di guerra, uomo politico, considerava la preghiera come forza segreta per superare ostilità e rancori fra ebrei, cristiani e musulmani. Egli stesso, nel corso del suo storico e sorprendente viaggio a Gerusalemme, quel radioso mattino, la domenica del 20 novembre 1977, no? Prima di rivolgere il suo appello al Parlamento israeliano, volle recarsi in pellegrinaggio alla moschea di Al-Aqsa e al Santo Sepolcro. E forte di questa convinzione, Sadat avanzava la proposta di un luogo comune di preghiera, ove i seguaci delle tre suddette religioni potessero esprimere la loro fede nell'unico e medesimo Dio. Questo luogo santo, nella visione di Sadat, avrebbe dovuto sorgere sul Monte Sinai. Al Sinai anche oggi, no? Abbiamo uno spazio di universalità. Abbiamo il monastero di Santa Caterina, ermano, sono gli ortodossi, no? Vivono popolazioni musulmane e vi sono anche ebrei, ecco, e cristiani, quindi è, come dico, uno spazio ecumenico. Ed è sintomatico che Sadat proponesse quel luogo, no? Come incontro fra le tre grandi religioni, in vista della pace fra Israele e palestinesi. Concludo citando queste parole del suo storico discorso alla Knesset, no? Al Parlamento israeliano, il 20 novembre 1977. Diceva: «Signore e signori, prima di venire qui ho pregato Dio Onnipotente con ogni battito del mio cuore, con ogni mio sentimento. Mentre pregavo alla moschea di Al-Aqsa e mentre visitavo il Santo Sepolcro, ho chiesto all'Onnipotente di concedermi la forza di rinvigorire in me la persuasione che questa visita può raggiungere l'obiettivo al quale guardo come condizione per un presente felice e un futuro ancora più felice». Chiuse il cuore. Possiamo ricordare queste parole per rivivere con senso di accresciuta attualità la visita pastorale di pace che il Santo Padre sta compiendo nella terra di Gesù. Grazie della vostra pazienza. Grazie.